Passo a una domanda, a un'altra domanda, questa volta che ci viene fatta da nostro fratello Salvatore Patti, ed è la 29ª domanda. Come vedi, Salvatore, non ti dimentico. La domanda è questa: Isaia al capitolo 6 ha una visione e vede il tempio di Dio e vede anche il trono del Signore. E la mia domanda, dice Salvatore, è questa: Isaia chi vede? Vede Dio o la parola? Vede soltanto una delle due divinità? Mentre in Apocalisse al capitolo 4 Giovanni vede Dio sul suo trono e al capitolo 5 vede davanti al trono di Dio anche l'agnello Gesù Cristo. Allora, vi potrei portare una miriade di scritture per dire quello che invece Gesù Cristo stesso ha ispirato l'Apostolo Giovanni a scrivere nel capitolo 1, versetto 18. L'Apostolo Giovanni, dopo essere stato istruito direttamente da Gesù, fu poi divinamente ispirato da Gesù, risuscitato e assiso alla destra del Padre, a scrivere per noi questa meravigliosa rivelazione. Giovanni 1, 18. Che sicuramente molti di voi avete letto tante volte, però mi domando se tutti voi, ma proprio tutti, siete giunti a una conclusione indiretta. Giovanni 1,18 dice: Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Quale implicazione ha questa scrittura? Isaia non vide Dio Padre, ma vide la divina ed eterna parola all'interno della Deità. Colui che parlò ad Adamo e a Mosè era la parola. Quando noi leggiamo che nessuno ha mai visto Dio, allora Adamo chi vide? Mosè chi vide? Non Dio Padre, ma vide la parola. Il Verbo, come lo chiamano i cattolici, che poi si fece Gesù Cristo e che poi, dopo morto, è risuscitato ed è alla destra del Padre. Ora, colui che disse a Mosè, questa è la parte nuova che vi invito a riflettere, visto che partendo dalla premessa che nessuno ha mai visto Dio e quindi nemmeno Mosè, colui che disse a Mosè: quando i figli di Israele ti chiederanno chi ti ha mandato a liberarci dall'Egitto, tu dirai il mio nome. E il mio nome è questo: Io sono mi ha mandato a voi. Che molti hanno tradotto arbitrariamente con un nome arbitrario che è una traslitterazione di tante altre traslitterazioni da lingue diverse. Cioè quello che è arrivato a noi in lingua italiana con il nome di Geova, che non significa un fico secco e non trasmette nessun significato, e che loro utilizzano come emblema per dire che se tu non lo chiami così stai peccando. È una grande fesseria questa, perché nel Nuovo Testamento il nome Yoshua o il nome Gesù, che è la lingua italiana a noi corrente, stiamo parlando di quella determinata persona, è l'Iddio che ha liberato l'Israele dall'Egitto ed è lo stesso Dio che si è fatto uomo ed è morto per noi, liberandoci dai nostri peccati. Quindi il Dio dell'Antico Testamento era la parola che poi si è fatto uomo come agnello di Dio per formare la Chiesa del Nuovo Testamento. Dio Padre noi lo conosceremo soltanto quando alla fine del disegno, alla fine dei 1100 anni, alla fine dei 7100 anni, nell'ottavo giorno, quando il giudizio di Dio finale sarà completato, allora Dio Padre porterà quella Gerusalemme celeste dove in esso c'è un posto per ciascuno dei suoi figli per l'eternità. Ecco, ho cercato di compendiare, di riassumere il più possibile questa scrittura, questa risposta per dare anche tempo a qualche altra risposta. Abbiamo ancora 20 minuti. Con l'aiuto di Dio, adesso rispondiamo a nostra sorella Lauretta Pegoraro, ma invito anche i nuovi, anche quelli che sono sulla via del battesimo, ma anche quelli che non intendono battezzarsi, se hanno delle domande da fare, di inviarcele al numero nostro del cellulare. Noi serviamo tutti. Quindi Lauretta dice: che significato ha Giobbe nel capitolo 15, versetto 15? Dice: ecco, Dio non si fida neppure dei suoi santi e i cieli non sono puri ai suoi occhi. È una bella domanda questa. Come mai, dice, Dio non si fida neppure dei suoi santi? Ora pensa, non si fida nemmeno i cieli, non sono puri ai suoi occhi. Beh, noi possiamo andare nella lettera di Paolo agli Ebrei, capitolo 1, versetto 7, Ebrei capitolo 1, versetto 7, dove addirittura c'è scritto che degli angeli, dei suoi angeli, lui fa dei venti, e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Voi pensate, diceva l'altra volta nel suo sermone Angelo di Vita, alcuni ambiscono a diventare ministri ma non si rendono conto della grande responsabilità. Certo, se uno lo fa per gioco o non ha lo Spirito Santo e pensa di farsi beffa di Dio alla prima o dopo, senza che se ne accorgi, gli arriva la mazzata in testa. Ma uno che lo fa coscienziosamente e legge che Dio è capace di fare fiamma di fuoco dei suoi ministri, la cosa insomma non fa dormire a volte. Quindi e poi anche dei membri, per quanto noi siamo, per quelli che sono battezzati e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani dei ministri, è chiaro che Dio dice, che l'apostolo Paolo diceva: io vedo dentro di me una legge che mi spinge a fare cose che non vorrei fare. Chi mi può liberare da questo se non la presenza dello Spirito di Cristo in me? Questa è la soluzione. Quindi, ma Cristo non entra in noi come è entrato Satana prepotentemente fin dalla nostra fanciullezza. Cristo entra in noi solo se noi gli chiediamo, gli diciamo: prego, accomodati. Quindi noi abbiamo le primizie dello Spirito, quindi abbiamo ancora la carne che combatte contro le primizie dello Spirito, e quindi Dio dice: non è che può fidarsi al 100% di noi. Noi possiamo fidarci a 1000 per 1000 di Lui, ma Lui fa bene a non fidarsi di noi. Lui dice che il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Noi dobbiamo non solo farci battezzare e ricevere lo Spirito di Dio, ma dobbiamo imparare a camminare con Dio. Camminare con Dio significa averlo accanto a tutti i momenti della nostra vita. Che te ne pare questo? Devo dire questo? Posso dire questo? Tu cosa ne pensi? Cioè consultarlo quando mi fanno le domande. Questo metodo di voi di mandare le domande e che noi come ministri vi rispondiamo, ma perché voi magari le domande vi vengono dopo averle pensate per giorni, che per voi sono stati, vi hanno assillato nella mente. Poi di botto in passato ci facevate delle domande e noi all'improvviso, come se eravamo dei Superman, vi dovevamo dare delle risposte. Ci siamo resi conto che era importante per noi darvi delle risposte meditate, studiate, e darvele sulla base, sul fondamento della parola di Dio. Non è che prima non ve le davamo così, però era stressante per noi e correvamo pericoli di darvi, nella fretta di dovervi, nell'improvvisità di darvi delle risposte così improvvise, potevamo fare degli errori. Ecco, e vedo, ho visto poi nel tempo che tutti voi state apprezzando questo metodo. Quindi anche quando qualcuno vi fa una domanda che vi risulta difficile, non precipitatevi a dare la risposta solo per dare l'impressione che avete la conoscenza. Abbiate l'umiltà di dire: guarda, questa tua domanda è talmente interessante che merita una risposta che io so come dartela, ma siccome te la voglio dare con il consolidamento e con una prova scritturale che in questo momento non mi ricordo, te la darò domani. Dice, facendo così dimostrate umiltà, arricchite maggiore, diventate maggiormente affidabili e poi ovviamente avrete tempo di cercare la risposta e di dargli la prova scritturale, che è la cosa più importante, facendo, cioè far parlare Dio. E quindi se quella persona non crederà a quella scrittura, non avrà rigettato voi, ma avrà rigettato la parola di Dio. Adesso rispondiamo, abbiamo 15 minuti di tempo, quindi rispondiamo. Allora, Decimo Vergari, dalla parte dell'Umbria, mio amico Decimo, dice: nella preghiera del Padre Nostro, Gesù dice: sia santificato il tuo nome. Che significa santificare? Inoltre, Dio ha un nome, e se ha un nome, perché viene chiamato con nomi impersonali come Dio, per esempio, che è solo un appellativo, mentre invece non viene chiamato con il suo proprio nome? È un po' la risposta a questa domanda, l'ho già data sapendo che dopo sarebbe venuta questa domanda. Ora do la risposta. Santificare il nome di Dio innanzitutto significa tenerlo nel massimo rispetto ed onore, lontano da ogni impurità di pensiero, di parola e di azione. Di non parlare di Dio o usare il suo nome come se fosse un nostro pari, come se fosse un compagno di scuola. Dio non ha un... E poi c'è anche da pensare questo, che Dio non ha un unico nome personale come noi uomini. Questo può scandalizzare qualcuno di voi. I suoi nomi sono tutti descrittivi della sua natura e non della sua persona. Perché non della sua persona? È uno dei motivi per cui uno dei comandamenti ci vieta di rappresentarlo con delle figure, con delle statue, con dei disegni. Dio non ha un nome personale come noi uomini. I suoi nomi sono descrittivi della sua natura e non della sua persona. Perché Dio, oltre che essere una persona o al di là della sua personalità, è spirito onnipresente. Dio si presentò a Mosè con un appellativo tanto chiaro quanto provocatorio. E Dio disse a Mosè: di a Faraone e agli Israeliti, io sono colui che sono. Dirai così ai figli di Israele e a Faraone: l'Io sono mi ha mandato a voi. E questo è scritto in Esodo 3,14. Questo modo di descriversi da parte di Dio è un modo provocatorio, come dire: perché mi chiedi un nome? Che nome puoi tu mai usare per descrivere me? Io che sono il tutto. In altre parole, Mosè disse a Faraone: l'Io sono è il Dio che ti ordina di liberare il suo popolo di Israele. Ora, attribuendosi quell'insolito appellativo, Dio volle trasmettere a Faraone un messaggio ben preciso: il tuo Dio non è il Dio di Israele. Il Dio di Israele è colui che è, mentre il tuo Dio e tutti i tuoi idoli non esistono, non sono nulla. Una bella sfida lanciata alla paganità idolatra di quei tempi. Quindi, tornando a questa storia del nome di Dio, la traduzione più vicina al tetragramma, quella di YHWH, quella più vicina come traduzione nella nostra lingua italiana, è l'Eterno, colui che è. Lui è, lui è l'essenza, lui è la vita. La parola Geova non significa proprio niente, non trasmette a tutti noi e nemmeno ai bambini nulla. Per avere una spiegazione più approfondita sul tema del nome di Dio, vi consiglio di leggere l'articolo in PDF sul terzo dei 10 comandamenti, che potrete scaricarlo dal nostro sito labuonanotizia.org. E si trova nel menu pubblicazioni e nel sottomenu nuovi argomenti. Comunque, se avete chi ancora potesse avere qualche dubbio, mi può sempre contattare via WhatsApp. Adesso a Giuseppina della provincia di Cosenza. Vedi, Giuseppina, neanche di te ci siamo dimenticati. Che ha fatto una serie di domande, ma potremmo rispondere soltanto a una o solo a due. Vediamo. Domanda numero uno. Volevo chiedere che cosa si intende per lavoro ordinario durante l'osservanza del sabato, oltre che a passare del tempo di qualità in comunione con lui. La risposta è questa. L'osservanza del sabato ha a che fare con la santificazione di questo lasso di tempo, dal tramonto di venerdì al tramonto del sabato, in onore a Dio. Santificare il sabato significa dedicare questo tempo a Dio, ma dedicare anche a tutto ciò che riguarda lo scopo per cui Dio lo ha istituito, creando il settimo giorno. Il lavoro ordinario in giorno di sabato, tanto per fare degli esempi pratici, si riferisce al mantenere l'ordine in casa, include tutte quelle piccole cose che servono non a fare le grandi pulizie di casa, ma a mantenere l'ordine e la pulizia, perché abbiamo detto, abbiamo letto che Dio è un Dio di ordine, che sono state fatte nei giorni precedenti, in modo da mantenere al minimo i lavori in giorno di sabato. È chiaro che se io mi sveglio di sabato, non è che perché sabato lascio il letto sfatto oppure non spazzo, no, lascio la spazzatura nel suo pavimento o non mi lavo nemmeno la faccia. Questo lasciamolo ai legalisti ebrei che ovviamente anziché adorare Dio adorano il sabato. Il sabato non è Dio, il sabato è uno strumento che ci permette di avere tempo da dedicare a Dio, di passare tempo con Dio. Quindi, per non trasformare il sabato in un giorno di maledizione, come facevano gli scribi e farisei, e come fanno ancora molti ebrei tuttora ortodossi o estremisti, in giorno di sabato è necessario rassettare i letti, spazzare il pavimento, tenere in ordine le cose. Anche usare le lavastoviglie per non lasciare i piatti sporchi, che sarebbe molto più saggio usare piatti di plastica, usa e getta nel giorno di sabato per non dare, se non si possiede una lavastoviglie. Ma quando il lavoro lo fa la lavastoviglie, non lo sta facendo, non lo stiamo facendo noi. Quindi, insomma, noi viviamo in tempi moderni, certo, se dovessimo accendere il fuoco, insomma, allora è chiaro che diventerebbe imperativo veramente cucinare tutto, ma proprio tutto il cibo il giorno prima e poi non fare niente, nemmeno riaccendere il fuoco il giorno di sabato e mangiarlo freddo. Ma oggi abbiamo il beneficio che c'è la tecnologia che fa dei lavori per noi, perché altrimenti non dovremmo nemmeno accendere la luce. Eppure c'è chi ci dà la luce. Noi in questo caso dobbiamo entrare nella filosofia di dare a Cesare quel che è di Cesare e di lasciare che Cesare ci dia dei servizi che Cesare comunque darebbe al mondo e di non lasciare la casa sporca o disordinata. Dico questo semplicemente perché nel corso degli anni abbiamo visto delle situazioni in cui alcuni mariti o alcune mogli si lamentavano perché alcuni prendevano l'osservanza del sabato in maniera molto farisaica, in maniera molto severa. Per il cibo si dovrebbe preparare, l'ideale è questo, il tutto in doppia razione il venerdì per poi riscaldarlo il sabato. Lo scopo di Dio è quello di dare a tutti, e quindi anche alla donna, il tempo libero di qualità da dedicare a Dio in privato e nella santa adunanza, anche in famiglia, mediante preghiere e studio biblico personale. Naturalmente, parte del sabato è dedicare anche a noi stessi, magari ascoltando della bella musica o vedendo un film edificante, non violento o chissà, o facendo delle belle passeggiate rilassanti all'aria aperta. è importante non dedicare una di queste attività per tutta la giornata, cioè bisogna dividere il tempo per dare, rigenerarci fisicamente, mentalmente e spiritualmente. Questo è lo scopo del sabato, e ricordare che Dio lo ha creato per dare a noi questo meraviglioso dono.